C'è suono? Sì. Se oggi parlo un po' come zio Paperone perché ho un brutto raffreddore, ma spero che la mia voce non sarà troppo strana. Ecco, oggi continuiamo il nostro studio nel libro di Daniele. Arriviamo verso la fine del libro, fine del capitolo 9. E una buona notizia per voi. Oggi guardiamo insieme uno dei passi più complessi, più oscuri, più incomprensibili della scrittura. Quindi sarà una domenica speciale. Guardiamo questa famosa profezia delle 70 settimane. Sappiamo che le profezie di Daniele alla fine del libro, come quelle dell'Apocalisse, sono molto complicate per noi perché fanno riferimento ad avvenimenti, a fatti che non sono del tutto chiari. E poi c'è anche un simbolismo dei numeri che non è molto chiaro per noi, quindi sono passi un po' scoraggianti. E infatti io penso che forse troppi cristiani, troppi di noi sono scoraggiati davanti a questi passi e non le leggono più. Non so se è così con voi, ma le profezie di Daniele, l'Apocalisse, sono dei brani della scrittura che non leggiamo più. Perché pensiamo è inutile leggerlo perché tanto non si capisce niente. Sono brani per specialisti, per teologi, per esperti e io non le leggo. Poi ci sono anche i fratelli e le sorelle, soprattutto fratelli infatti, che le leggono per trovare delle profezie, dei misteri, tipo oroscopo, predizione per il futuro, cose complicate che in realtà non ci sono. Ora, quello che vorrei dire questa mattina è un principio importante quando veniamo davanti a un passo così difficile, è questo. Anche se i dettagli sono complicati, anche se ci sono tante cose che non capiamo, c'è comunque una verità semplice nel passo, una verità semplice da cogliere, una verità semplice, pratica, concreta e utile per noi. E vorrei proprio farvi vedere questo questa mattina, che anche in questa profezia apparentemente così complessa, c'è una verità semplice e utile per noi. Per capire questa verità, per capire questo passo, bisognerà fare un piccolo calcolo matematico, non so se siete bravi nella matematica, ci sarà un piccolo calcolo matematico da fare, e per capire questo brano è necessario leggere due altri brani molto brevi. Il primo è in Levitico, quindi leggiamo insieme nel libro del Levitico, capitolo 25, solo pochi versetti, versetti 1 a 4 e 8 a 10. Levitico 25, versetto 1. Il Signore parlò ancora a Mosè sul monte Sinai e gli disse: dirai così ai figli di Israele: quando sarete entrati nel paese che io vi do, la terra dovrà avere il suo tempo di riposo consacrato al Signore. Per 6 anni seminerai il tuo campo, per 6 anni potrai la tua vigna e ne raccoglierai i frutti. Ma il settimo anno sarà un sabato, un riposo completo per la terra, un sabato in onore del Signore. E poi versetti 8 a 10, nello stesso capitolo, altra regola, conterai pure 7 settimane di anni, 7 volte 7 anni, e queste 7 settimane di anni faranno un periodo di 49 anni. Poi, il decimo giorno del settimo mese farai squillare la tromba, il giorno delle espiazioni farete squillare la tromba per tutto il paese. Santificherete il 50° anno e proclamerete la liberazione del paese per tutti i suoi abitanti. Sarà per voi un giubileo. Ognuno di voi tornerà nella sua proprietà e ognuno di voi tornerà nella sua famiglia. Il 50° anno sarà per voi un giubileo. E poi il secondo breve brano è nel secondo libro delle Cronache. Secondo Cronache. L'ultimo capitolo, capitolo 36, versetti 20 e 21. Due 2 Cronache 36, 20 e 21. Nabucodonosor deportò a Babilonia quanti erano scampati alla spada, ed essi furono assoggettati a lui e ai suoi figli, fino all'avvento del giorno di Persia, affinché si adempisse la parola del Signore pronunziata per bocca di Geremia, fino a che il paese avesse goduto dei suoi sabati. Difatti, esso dovette riposare per tutto il tempo della sua desolazione, finché furono compiuti i 70 anni. Ecco, possiamo adesso girare in Daniele capitolo 9 e leggere il passo per oggi tenendo questi due brani in mente. Abbiamo visto due idee molto semplici in questi due brani. In Levitico 25 abbiamo visto due regole. La prima regola è che ogni 7 anni la terra doveva riposare. C'era un sabato per la terra. E poi ogni 49 anni, 7 volte 7, c'era un giubileo. Era una chance per ogni debitore che non poteva più pagare i propri debiti di avere i suoi debiti cancellati. Questa era una bellissima regola, una bellissima grazia del Signore. Ognuno, almeno una volta nella vita, aveva una seconda chance. No, il Signore dà seconde chance. Qualcuno che non poteva più pagare i propri debiti, che aveva dovuto vendere la propria casa, aveva perso tutto, poteva ritrovare la sua casa e avere i suoi debiti cancellati. E poi il brano nel secondo libro delle Cronache ci dice che la deportazione di Israele a Babilonia era un castigo per non aver adempiuto con la legge del sabato della terra. Il Signore aveva detto ogni 7 anni la terra deve riposare. Ma siccome Israele non l'aveva fatto, il Signore aveva mandato Israele in esilio 10 volte 7 anni, 70 anni. 10 nella Bibbia è il simbolo della completezza. Siccome ogni 7 anni non avevano lasciato riposare la terra, il Signore ha detto vi mando via in esilio per 10 volte 7 anni, 70 anni. Così imparate e così la mia terra si riposa. Ora veniamo adesso a Daniele capitolo 9, versetti 20 a 27. Io parlavo pregando e confessando il mio peccato e il peccato del mio popolo Israele e presentavo la mia supplica al Signore, al mio Dio, per il monte santo del mio Dio. Mentre stavo ancora parlando in preghiera, quell'uomo Gabriele che avevo visto prima nella visione, mandato con rapido volo, si avvicinò a me all'ora dell'offerta della sera. Egli mi rivolse la parola e disse: Daniele, io sono venuto perché tu possa comprendere. Quando hai cominciato a pregare, c'è stata una risposta, e io sono venuto a comunicartela perché tu sei molto amato. Fa dunque attenzione al messaggio e comprendi la visione. 70 settimane sono state fissate riguardo al tuo popolo e alla tua santa città, per far cessare la perversità, per mettere fine al peccato, per espiare iniquità, e stabilire una giustizia eterna, per sigillare visione e profezia, e per ungere il luogo santissimo, letteralmente uno santissimo. Sappi dunque e comprendi bene, dal momento in cui è uscito l'ordine di restaurare e costruire Gerusalemme, fino all'apparire di un unto, di un capo, ci saranno 7 settimane, 62 settimane, essa sarà restaurata e ricostruita, piazza e mura, ma in tempi angosciosi. Dopo le 62 settimane un unto sarà soppresso, nessuno sarà per lui. Il popolo di un capo che verrà distruggerà la città e il santuario. La sua fine verrà come un'inondazione ed è decretato che vi saranno devastazioni sino alla fine della guerra. Egli stabilirà un patto con molti per una settimana. In mezzo alla settimana farà cessare sacrificio e offerta. Sulle ali delle abominazioni verrà un devastatore. Il devastatore commetterà le cose più abominevoli finché la completa distruzione che è decretata non piombi sul devastatore. Ecco, questa è la parola di Dio. Prima nel primo brano, Levitico 25, abbiamo visto questa idea del giubileo. E anche qui, in questo passo, l'idea centrale, come spiegherò in un attimo, è quella del giubileo, della liberazione dei debiti, della liberazione dei peccati. E vorrei con voi questa mattina riflettere un po' su questo tema, questo concetto del giubileo, anche perché è un concetto che non è molto conosciuto e capito oggi. Oggi quando si parla di giubileo, soprattutto in Italia, si pensa a qualcos'altro, no? A cosa si pensa quando si pensa al giubileo? C'è un giubileo al momento in corso, siete al corrente, sì. A Roma, Papa Francesco ha decretato un giubileo, dall'8 dicembre fino alla fine di novembre, mi pare. Io mi sono informato un po' su questo giubileo perché non ne sapevo niente, e siccome pensavo a questo tema mi sono informato, sono andato su internet per capire un po' di cosa si tratta, e ho trovato questo sito bellissimo, fatto molto bene, che si chiama giubileopapafrancesco.it. Allora mi sono letto questo sito internet che spiega così il significato del giubileo. Il giubileo è l'anno di remissione dei peccati attraverso l'indulgenza. Quindi ritroviamo l'idea di essere liberato di qualcosa. Come si fa a partecipare al giubileo? Mi sono chiesto. Il sito risponde chiaramente. Per partecipare al giubileo è necessario seguire le istruzioni per i biglietti e la registrazione sulla base del calendario degli eventi. Poi c'è un link da cliccare, fai clic su questo link che devi andare a prendere i biglietti e ti registri per i vari eventi. Poi l'idea del giubileo è che tu devi essere in un certo luogo, a Roma, per ricevere questa remissione, questa indulgenza, anche se anche lì le cose sono cambiate. Io non lo sapevo, non so se lo sapete, però questo sito spiega che questo giubileo 2016 è un giubileo cosiddetto diffuso, la parola tecnica. Vuol dire che non è necessario recarsi a Roma per ottenere l'indulgenza plenaria. Infatti spiega questo sito. Prima del 2000, per ricevere l'indulgenza, i fedeli dovevano essere fisicamente presenti a Roma. Ma dal 2000 Giovanni Paolo II ha garantito l'indulgenza anche a quanti erano collegati tramite radio e televisione. Ecco, quindi forse penso che il prossimo passo sarà il giubileo virtuale, penso, logicamente, con i social network, non sarà più necessario andare da nessuna parte. Non so se sarà possibile chiedere l'indulgenza tramite Facebook o mandare delle indulgenze via WhatsApp, non so come funzionerà, però qualcosa si potrebbe fare, penso. Anche è vero che Facebook sarebbe un ottimo strumento per la confessione, no? È qualcosa che si usa per esibire la propria vita privata, quindi per confessarsi forse sarebbe uno strumento ideale. Ok, perché parlo di queste cose? Parlo di queste cose perché quello che i pellegrini stanno cercando a Roma o tramite radio e televisione è proprio quello che viene promesso in questo passo. In questo passo viene promesso un giubileo, però di un tipo diverso, un giubileo eterno. Guardate con me il versetto 24. Avete capito dove voglio arrivare? Avete capito il calcolo matematico? 70 settimane, 490, 70, letteralmente 77 sono fissate riguardo al tuo popolo e alla tua santa città per far cessare la perversità, mettere fine al peccato, espiare l'iniquità e stabilire una giustizia eterna, eccetera, eccetera. Gabriele sta usando un simbolismo che Daniele capiva, perché conosceva la Torah, conosceva il libro del Levitico. Quindi riprendiamo il calcolo. Dio aveva detto, ogni 7 anni la terra deve avere i suoi sabati, e poi nello stesso passo diceva, ogni 49 anni ci sarà una liberazione per i debiti. Dopo Cronache dice, siccome non avete osservato i miei comandamenti, siete stati mandati in esilio 10 volte 7 anni, 70 anni. E quello che Gabriele dice adesso, e adesso Daniele ti faccio una promessa, ti annuncio un super giubileo, 10 volte 49 anni. No, abbiamo chiuso il cerchio, avete capito il calcolo? 10 volte 49 anni, un super giubileo. Un giubileo dove non saranno solo i debiti finanziari che saranno rimessi, ma tutti i debiti, tutti i peccati, l'iniquità. Questo è quello che Gabriele promette in questo versetto 4. Quindi questa profezia è molto difficile da capire, ci sono molti dettagli molto oscuri e non entrerò neanche nei dettagli perché sennò saremo anche qui domani, però questa idea è semplice, è molto bella e questa è l'idea da portare a casa oggi. Questo versetto 24 è la promessa del Vangelo, della liberazione del peccato in Cristo. Quindi guardiamo un po' questo versetto 24 in dettaglio. Questo versetto 24 è la promessa che Dio ci fa in Cristo. Quindi guardiamo quello che abbiamo in Cristo. O se tu non sei ancora in Cristo, se tu non credi, guarda quello che ti stai perdendo. 70 settimane, letteralmente nel testo 77 o 490, sono state fissate riguardo al tuo popolo e alla tua santa città per far cessare la perversità, per mettere fine al peccato, per espiare l'iniquità, stabilire una giustizia eterna. Fermiamoci qui un attimo. Cosa sta promettendo Gabriele? La promessa è che Dio risolverà una volta per tutte il problema del peccato. Il problema del peccato, della nostra ribellione contro Dio, verrà risolto una volta per tutte. No, il peccato è descritto con vari termini, perversità, peccato, iniquità, tutto questo sarà risolto. Mettere fine al peccato, letteralmente il testo dice sigillare il peccato. No, l'immagine del sigillo vuol dire mettere fine a qualcosa, chiudere, come si chiude un documento, non se ne parla più. Come Paolo dice agli Efesini, siete stati sigillati dallo Spirito Santo. Vuol dire che è una garanzia, non se ne parla più, appartiene allo Spirito Santo. E quello che di cui parla Gabriele, mettere fine al peccato, la perversità cesserà. E il risultato sarà una giustizia eterna. L'iniquità sarà espiata in un modo o nell'altro. E quindi la conseguenza è che la visione e la profezia sarà sigillata, vuol dire che non ci sarà più niente da dire, anche le visioni, anche le profezie saranno portate a compimento, Dio non avrà più niente da dire perché non avrà più niente da fare, avrà fatto tutto quello che doveva fare. Quindi questa profezia, questa promessa che Dio ci dà, ci ricorda che il nostro problema fondamentale è quello del peccato. E questo peccato è un problema che il Signore risolverà una volta per tutte. Forse Daniele non avrà capito come fosse possibile. Noi sappiamo che è possibile in Cristo, e infatti ne parla il versetto 26. Dopo le 62 settimane, ci sono 7, 62, quindi 69, quindi la 70ª settimana, un unto sarà soppresso. Nessuno sarà per lui. Molto probabilmente questo fa riferimento al nostro Signore Gesù Cristo, che è stato soppresso, è stato ucciso, è stato messo via e non c'era nessuno per lui. Quindi questa è la grande novità, la grande promessa che Gabriele annuncia a Daniele. E questa è la grande verità, il grande incoraggiamento che abbiamo noi oggi. Io oggi voglio dirvi, la parola ci dice, ci ricorda che se siamo in Cristo, i nostri peccati sono perdonati. Questa è una verità che è molto facile prendere per scontata, no? Se siamo cristiani, se siamo stati cristiani per anni, forse pensiamo, sì, lo so che i miei peccati sono perdonati, questo lo so, è ovvio, però io ho altri problemi nella vita. Però quello che il Signore ci sta dicendo è che il nostro problema più grosso nella vita, anche se noi non ci pensiamo sempre, è il peccato, la ribellione contro Dio. Questo è il problema che deve essere risolto. Io so che abbiamo tanti problemi, tante preoccupazioni nella nostra vita, abbiamo tante preoccupazioni di tanti tipi, problemi di salute, preoccupazioni di tipo finanziarie, problemi di famiglia, di coppia, tante cose, tanti problemi. E il Signore non ci sta dicendo che questi problemi non sono reali, però nella sua parola il Signore ci riporta sempre al problema principale, quello del peccato. Anche se tu questa mattina hai tante preoccupazioni, hai tanti problemi, il Signore ti ricorda che il tuo problema più grosso, il peccato, è stato risolto. Questa è la promessa bellissima del versetto 24. Ci sarà un giorno in cui ci accorgeremo quanto questo sia vero, no? Nell'ultimo giorno, quando saremo davanti a Dio, Dio Padre, che sentiremo la voce del Figlio, che dirà, questo è mio fratello, questa è la mia sorella, ho pagato per i suoi peccati, lui viene con me, lei viene con me. No? Quel giorno lì capiremo che questo era veramente il problema più grosso che avevamo. tutti i nostri altri problemi, tutte le nostre altre preoccupazioni non erano niente in confronto. Quindi questa è la promessa fondamentale del Vangelo. Noi, non che Dio risolverà tutti i nostri problemi, tutte le nostre preoccupazioni, però il problema più grosso, il peccato, la nostra ribellione contro di Lui, questo è stato risolto. E questo lo vuole dire, lo dice nella sua parola. Però quello che è molto interessante è che questa promessa viene fatta usando il simbolismo del giubileo, della liberazione, non come vi ho fatto vedere che c'è questo legame con Levitico 25. Rifletti su questa idea di liberazione. Il peccato, in realtà, noi con il peccato abbiamo due problemi. Il primo problema è la colpevolezza, siamo colpevoli, e il secondo problema è che siamo schiavi, abbiamo bisogno di liberazione. Noi pensiamo spesso al primo problema, al perdono, diciamo che i nostri peccati sono stati perdonati, però abbiamo anche bisogno di liberazione, dobbiamo essere liberati dai nostri peccati. E per quello che questo concetto del giubileo è così profondo, è così importante. Sei stato liberato dal peccato, dalla tua ribellione contro Dio, oppure ha ancora bisogno di liberazione? Oppure pensa alla gente che vedi durante la settimana, la gente che frequenti al lavoro o in altri posti. Pensa un attimo quanto è schiava la gente che vedi, le persone che vedi, di quante cose sono schiave. Schiave dei propri desideri, delle proprie pulsioni, schiavi dei propri idoli, ambizioni, insoddisfazioni. Ci sono tante cose di cui la gente è schiava. Ha bisogno di essere liberata di tante cose. Ha bisogno di essere liberata di se stessa, in realtà, perché la radice del peccato è la ribellione contro Dio. Quindi noi, quando veniamo a Dio, nel Signor Gesù Cristo, siamo liberati dei nostri peccati. Siamo anche liberati da noi stessi, di questa attitudine di ribellione che abbiamo contro Dio. Il nostro Signore Gesù parla spesso del peccato in questo senso. Per esempio, in Giovanni 8 dice: se perseverate nella mia parola, conoscerete la verità, e la verità vi farà liberi. Chi commette il peccato è schiavo del peccato. Se dunque il Figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi. No, insiste molto su quest'idea, questo tema della liberazione. Oppure dice anche: venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi. Interessante, non dice: venite a me voi tutti che siete colpevoli e avrete perdono. Avrebbe potuto dire anche questo è vero, ma non ha detto così, non ha detto: venite a me voi tutti che siete colpevoli, ha detto: venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi. No, il peccato è qualcosa che ci opprime, come avere un debito. Infatti c'è un legame fra il debito e il peccato. Nel Padre nostro Cristo ci insegna a pregare: rimetti i nostri debiti come noi rimettiamo i nostri debitori. C'è un legame fra i debiti e il peccato. La cosa che hanno in comune è che sono un peso. Siamo oppressi dai nostri peccati. E quindi la promessa di questa bellissima profezia delle 70 settimane è proprio questo: la liberazione, il vero giubileo, un giubileo una volta per tutte dal nostro peccato e la nostra ribellione. E questa promessa è molto importante, perché se noi abbiamo la liberazione dei peccati, otteniamo qualcosa: il fatto di essere in comunione con Dio. Se il problema del peccato viene risolto, noi possiamo entrare nella presenza di Dio e avere comunione con Lui ovunque, in qualsiasi momento. Questo è il secondo aspetto che vorrei sottolineare brevemente in questo brano, che Dio promette la sua presenza ovunque. I versetti 25 a 27 sono abbastanza difficili, e come ho detto non mi lancerò certo in una spiegazione che richiederebbe troppo tempo, però anche lì c'è un'idea molto interessante per noi da cogliere. Pensiamo un attimo a quello che Daniele stava chiedendo nella sua preghiera. perché dopo tutto Gabriele è venuto per rispondere alla sua preghiera. Daniele chiedeva il perdono dei peccati, però l'altra cosa che Daniele chiedeva era la presenza di Dio con il suo popolo. E siccome Daniele era una persona dell'Antico Testamento, per lui la presenza di Dio voleva dire il Tempio e la città di Gerusalemme. Quindi stava proprio chiedendo questo, che la città e il Tempio fossero ricostruiti. Guardate un attimo nei versetti 16 e 17. Versetto 16. Fa che la tua ira e il tuo sdegno si ritirino della tua città, Gerusalemme, dal tuo Monte Santo. Oppure versetto 17. Signore, fa risplendere il tuo volto sul tuo santuario che è desolato. Cioè, in poche parole, cosa stava chiedendo Daniele? Stava chiedendo la grazia di che Dio permettesse che Gerusalemme fosse ricostruita e anche il Tempio. Perché Daniele pensava, se la città è ricostruita, se il Tempio è ricostruito, vuol dire che Dio è di ritorno in mezzo a noi. Se c'è il Tempio, c'è Dio. Il Tempio è la dimora di Dio. E cosa risponde Gabriele in questi versetti 25 a 27? Risponde una cosa in realtà molto scioccante per Daniele. Dice in sostanza che sì, il Tempio e la città saranno ricostruiti, come voleva Daniele, però dopo saranno distrutti di nuovo. È quello che sta dicendo in sostanza. Sta dicendo Daniele, d'accordo, il Tempio e la città saranno ricostruiti, come hai chiesto nella tua preghiera, però ti posso già dire che dopo saranno distrutti di nuovo. Questo ha dovuto essere una profezia molto scioccante per Daniele, ma come? Com'è possibile? Nell'Antico Testamento, quando il Tempio è distrutto, significa che Dio è assente, che Dio va via, non è più con noi. Quindi Daniele avrà fatto fatica a capire. Invece noi capiamo di più. Capiamo perché in questa profezia Gabriele dice che il Tempio sarà distrutto di nuovo. Perché lo dice? Perché il Tempio non serve più a niente. Il Tempio verrà distrutto di nuovo perché non serve più a niente, perché il nostro Signore Gesù Cristo è venuto e adesso il Tempio di Dio dov'è? Voi siete il Tempio di Dio, dice Paolo ai Corinzi, parlando della Chiesa in generale e ogni credente. Il Tempio di Dio è qui questa mattina, in questa sala. Il Tempio di Dio è dentro di te, non c'è più bisogno di un tempio, non c'è più bisogno di un posto specifico dove andare per trovare il Signore. Apocalisse 21:22, nella città celeste non vidi alcun tempio, perché il Signore, Dio Onnipotente e l'Agnello sono il suo tempio. Quindi la presenza di Dio non è più associata a un posto particolare. Io trovo molto triste e tragico che dopo 2000 anni di cristianesimo ci sono ancora delle persone che pensano di dover andare da qualche parte per incontrare Dio. Delle persone che credono che sia ancora necessario recarsi in una certa città o in un certo posto per trovare Dio. Oppure ci sono dei fratelli o delle sorelle che pensano che quando Gesù tornerà un altro tempio sarà ricostruito a Gerusalemme, un tempio futuro. È triste non aver capito questa verità fondamentale così bella, che il Tempio di Dio è in mezzo a noi. Se tu sei in Cristo, tu sei il Tempio di Dio. E com'è possibile? È possibile precisamente perché il problema del peccato è stato risolto. No, la presenza di Dio non è ostacolata dalla distanza geografica, è ostacolata dal peccato. Se questo problema è risolto, Dio può venire e dimorare con te. In te, in noi, come Chiesa. Quindi cosa possiamo dire, concludere su tutto questo? Questi sono i privilegi che sono stati promessi in Cristo e solo in Lui. La domanda per noi è chiara. Tu ce l'hai questa relazione con Dio? Tu lo sai, tu lo senti che sei il Tempio di Dio? Che Dio è dentro di te, in un modo che forse non puoi spiegare, ma un modo reale, Hai questa conoscenza, questa relazione con Dio? È qualcuno che conosci? Hai sperimentato questo grande giubileo? Sei stato liberato? Hai sentito questa esperienza incredibile di realizzare quanto sei un peccatore, quanto ti sei ribellato di fronte a Dio, ma sei stato liberato? Hai sperimentato il fatto di avere questo peso tolto dalle tue spalle? Questo grande giubileo. Se tu hai sperimentato questa cosa, il tuo problema più grosso è stato risolto. E se sei in Cristo, l'altra domanda per noi questa mattina è: prendi cura del tuo tempio? Il Signore Gesù è felice di dimorare in te, con te? Chiediamo aiuto al Signore adesso per capire queste cose e soprattutto per ritrovare questa gioia, questo entusiasmo davanti a questa grande verità, che in Cristo i nostri peccati sono perdonati. Abbassiamo il nostro capo, chiediamo l'aiuto del Signore. Un grande giubileo. Una seconda chance per ricominciare da capo, senza debiti, senza pesi, il peso del peccato che ci avvolge così facilmente. Liberati anche dai debiti nei confronti di Dio, nella nostra colpevolezza. Signore, ti ringraziamo perché in Cristo c'è una soluzione al nostro problema più grosso. Signore, ti chiediamo questa mattina di riaprire gli occhi del nostro cuore, della nostra mente per capire, per vedere di nuovo l'enormità di questo problema, il problema del peccato, della nostra ribellione contro di te, e capire anche l'immensità della tua grazia, di questa opera di redenzione, di liberazione compiuta in Cristo. Aiutaci, Signore, a vivere come degni tempi del nostro Dio. Ti chiediamo il tuo aiuto per oggi, per questa settimana, per capire e vivere queste cose. Nel nome di Cristo. Amen.